Newsline Sera.
Alle 18.44 riprendiamo la linea da Firenze, dall'acquario di Controradio, per questo ultimo appuntamento con l'informazione, e partiamo, come abbiamo anticipato, dal Vernacoliere. Telefonerò a Cardinali, gli chiederò un incontro per capire se nell'ambito delle rispettive competenze possiamo fare qualcosa per sostenerlo, per capire qual è il suo progetto, anche se questo significa magari sospendere per un po' di tempo. Lo ha detto Gianni, Eugenio Gianni, ormai presidente confermato della Regione Toscana, a proposito dell'annuncio del direttore del Vernacoliere Mario Cardinali e della prossima sospensione annunciata delle pubblicazioni del periodico satirico livornese. I particolari da Chiara Brilli.
Vediamo un po' se dopo di me ci potrà essere qualcosa oltre il diluvio. È una, diciamo, un saluto, forse un commiato, sicuramente una speranza di un dopo che non dipende più da Mario Cardinali. Stiamo parlando dello storico direttore e fondatore della mensile satirico Il Vernacoliere. Oggi ha diffuso la notizia della sospensione a partire dal mese di dicembre del mensile, ed è subito sgomento, preoccupazione, dispiacere. Insomma, c'è sempre dell'amaro in bocca quando si sospende un organo di informazione e un organo di satira così fondamentale anche dal punto di vista culturale, sociale e dell'informazione, e così peculiare nel contesto toscano e territoriale. Il Vernacoliere è nato nell'82 dalle radici del periodico locale di controinformazione libertaria Livorno Cronaca, settimanale dal 61 al 69, poi quindicinale fino al 72, infine mensile col sottotitolo Il Vernacoliere. Divenuto tout court Il Vernacoliere con la completa svolta satirica e linguistica di 23 anni fa, e diffusione regionale toscana dal 1984. Ebbene, Mario Cardinali, in questo lungo post che affida ai social, al proprio profilo Facebook, rivolge ai collaboratori un saluto e che insieme un augurio di poter continuare l'avventura, perché scrive letteralmente: di menti valide ce n'è ancora parecchie nel gruppone che con me ha portato il nostro giornalaccio al record della durata satirica, non solo in Italia ma qualcuno dice anche in Europa. E allora lo speriamo anche noi di poter dare un ben tornato al Vernacoliere prossimamente. È una problematica che non riguarda solamente il Vernacoliere ma il settore cartaceo nel complesso. Per ora lo salutiamo, ma non vorremmo che questo saluto durasse troppo.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E adesso apriamo la pagina della cronaca con una notizia che arriva da Prato, perché un uomo cinese è stato accoltellato da un connazionale in un appartamento alle Badie, un episodio che purtroppo riaccende i riflettori sulla cosiddetta guerra delle grucce tra imprese rivali della logistica, ma ci dice tutto Giorgio Bernardini.
Un altro episodio di violenza scuote la comunità cinese di Prato e riporta in primo piano l'ombra lunga della cosiddetta guerra delle grucce, la faida fra imprese rivali del settore logistica e confezioni. Questa mattina, poco dopo le 8, in un appartamento di via Augusto Righi nel quartiere delle Badie a est della città, un uomo cinese di 32 anni è stato accoltellato da un connazionale di 33. Un fendente al braccio sinistro, profondo ma non letale. L'arma, ancora intrisa di sangue, è stata recuperata dai carabinieri. La vittima è stata portata all'ospedale Santo Stefano di Prato, 28 giorni la prognosi. Sull'episodio indaga la procura di Prato guidata da Luca Tescaroli, che ha aperto un fascicolo per lesioni aggravate. A occuparsi delle indagini sono i reparti investigativi dell'arma. Due dettagli che potrebbero essere collegati hanno tuttavia subito acceso l'attenzione degli investigatori. Primo, l'aggressore lavora per la Xu Xunda Logistica, una delle aziende finita mesi fa al centro dell'inchiesta sulla guerra delle grucce, quando alcuni pacchi incendiari vennero fatti esplodere a distanza con un telecomando in una serie di regolamenti di conti fra concorrenti cinesi. Secondo, la procura ha scoperto che la vittima dell'accoltellamento lo scorso febbraio aveva chiesto di fare accesso al programma di protezione internazionale. Al momento non ci sono prove di un collegamento diretto, ma la coincidenza inquieta gli investigatori, che non escludono che il ferimento possa essere un nuovo episodio di quella guerra silenziosa e sotterranea che, tra affari e ritorsioni, continua a incrociare le vite di molti nel cuore produttivo di Prato.
E adesso ci spostiamo a Scanzano, in provincia di Grosseto, perché purtroppo è morto schiacciato sotto il trattore che si è ribaltato un agricoltore mentre stava lavorando in un appezzamento di terreno di sua proprietà. È successo nel pomeriggio vicino a Montorgiali, appunto nel comune di Scanzano, e l'uomo è morto sul colpo. I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto salvarlo, sul posto però anche i carabinieri per eventuali ulteriori accertamenti. E rimaniamo in zona perché c'è stato un altro incidente sul lavoro a Castel del Piano, dove un operaio di 36 anni è caduto da diversi metri di altezza mentre stava lavorando in una cantina della zona. L'uomo, dopo la caduta, è rimasto a terra con traumi e lesioni. Sono stati i colleghi a dare l'allarme. Sul posto poi sono arrivati i sanitari del 118 con l'ambulanza e l'elisoccorso del Pegaso, che ha deciso per il trasporto alle Scotte di Siena. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area. E adesso parliamo anche di promesse disattese dal governo in merito all'aumento degli organici della polizia penitenziaria in Toscana, che evidentemente rimane solo sulla carta, perché alla fine, tra prepensionamenti e trasferimenti dei 600 agenti che necessiterebbero per sanare le carenze, solo una settantina saranno quelli che andranno a rimpinguare le schiere dei poliziotti, e a Sollicciano, su 76 nuovi arrivi, ne rimarrà, pensate, soltanto uno. In particolare da Domenico Guarino.
Quando si dice la matematica, alla fine, secondo i numeri forniti dal sindacato UILPA negli istituti penitenziari della Toscana, dopo tante promesse e tanto rumore, gli effettivi della polizia che andranno a rimpinguare gli esigui organici attualmente in dotazione saranno solo una settantina, a fronte di una carenza che si attesta, secondo le stime, su più di 600 agenti. La beffa e il danno, dunque, visto che ad esempio a Sollicciano alla fine, tra prepensionamenti e trasferimenti dei 76 agenti attesi, ne rimarrà in pratica solamente uno, sempre che resista e non dia le dimissioni, come sovente accade per colpa delle condizioni di lavoro pessime. Per quanto riguarda il resto della Toscana, non va meglio a Prato, con un saldo positivo di 9, a Portazzurro più 5, a Pistoia più 1, mentre a San Gimignano il bilancio sarà addirittura pari a 0. Tanti ne escono, tanti ne entrano, insomma la matematica, dicevamo, e i crudi numeri che alla fine, come sempre, lo scoglio contro cui si infrange la propaganda. E alle promesse del sottosegretario Del Mastro, che si vantava di aver ripiamato le carenze della sinistra al governo, fa eco il monte ore degli straordinari praticamente obbligatori di fatto, che ha raggiunto la cifra mostre di oltre 660.000 ore in un anno, con 111.000 giorni di ferie da smaltire.
Festival della Transizione Ecologica 2025. 3 giorni di incontri, film, spettacoli e visite sul territorio per comprendere e confrontarsi su diversi temi che ruotano attorno a questa grande sfida. Dall'agricoltura al commercio giusto, dal cambiamento climatico alle migrazioni, dalla povertà energetica all'inclusione. Dal 17 al 19 ottobre a Firenze, alle Murate, Biblioteca delle Oblate e Park. Evento organizzato dal Villaggio dei Popoli in collaborazione con il Comune di Firenze e la Fondazione CR Firenze. Programma completo su villaggiodeipopoli.it.
Heartbeat, torna il festival dedicato alle musiche del mondo. Info e eventi musicpool.it. Inaugurazione esplosiva giovedì 23 al Teatro Puccini con Coco Rocco da Londra. Sabato 25 al Sicurk Archive di Grassi nel Desert Blues di Bombino. E ancora in arrivo 15 concerti. Calibro 35, Abib Poeté, Mandessi La, Daniele Sepe, Carmen Souza, Unur Tu, Surrealistas e tanti altri. Prevendite per tutti i concerti su Ticket One. Oltre ai biglietti dei singoli spettacoli, disponibili anche due tipi di abbonamenti a scelta, con uno sconto del 40% sul prezzo del biglietto.
Quest'anno il vaccino antinfluenzale e quello anti-Covid possono essere somministrati nella stessa seduta. Se hai più di 60 anni, parlane col tuo medico. Dammi un vaccino. Anzi, due. Campagna regionale di vaccinazione contro influenza e Covid. Per informazioni, consulta la pagina regione.toscana.it/dammiunvaccinoanzidue.
Borgo Divino in Tour. Il 17, 18 e 19 ottobre a Montaione, in provincia di Firenze, cantine da tutta Italia, specialità gastronomiche e musica dal vivo. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a Montaione il 17, 18 e 19 ottobre. Beato Angelico,
la straordinaria e irripetibile mostra dedicata all'artista simbolo dell'arte del 400 con oltre 140 opere, tra dipinti, disegni, sculture e miniature provenienti dai più prestigiosi musei del mondo. Celebre per un linguaggio che, partendo dal tardo gotico, utilizza i principi della nascente arte rinascimentale, Beato Angelico ha creato capolavori famosi per la prospettiva e l'uso della luce. Beato Angelico, fino al 25 gennaio, a Firenze, a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco. Info palazzostrozzi.org.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Impruneta e l'allacciamento con la 11. Verso Roma, rallentamenti tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e l'allacciamento con la 11 e code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello. In direzione Pisa, code sul bivio A1-11 provenendo sia da Roma che da Bologna e code a tratti in A11 tra Firenze Ovest e Prato Ovest. Sempre in A11 ma verso Firenze, 5 km di coda e traffico bloccato per incidente al chilometro 7 tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Sulla Fipilì, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. In direzione mare, rallentamenti tra Firenze Scandicci e la Strassegna e tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno con coda in uscita a Santa Croce. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
E ripartiamo dalla politica, lo facciamo con Matteo Biffoni, l'ex sindaco di Prato, che entra per il PD in consiglio regionale dopo aver ottenuto, pensate, 22.155 preferenze. Insomma, un dato eclatante che peserà riportando Prato e Biffoni per posizioni, equilibri e anche possibili incarichi al centro di questa scena politica regionale e va da sé anche del partito. Questa mattina lo stesso Biffoni ne ha parlato in una lunga diretta con Giorgio Bernardini e anche con Chiara Brilli e noi vi proponiamo un estratto.
Non ci aspettavamo un boom così, cioè effettivamente è stato un numero di preferenze che era oggettivamente fuori da ogni previsione più rosea. Sento tutta l'ansia e, come dire, la responsabilità di un numero del genere di andare a rappresentare questa provincia, questa comunità all'interno del consiglio regionale. E forse c'è anche qualcosa di più, nel senso che ovviamente quello che è successo in questi mesi a Prato ha un po' scombussolato tutti quanti, e allora l'idea forse è di affidarsi a chi effettivamente poi conosce, a chi sai quello che è, con i suoi pregi, i suoi difetti, con le cose fatte, le cose risolte.
Chiederei per quanto tempo dobbiamo continuare a chiamarlo consigliere, perché si sprecano sui giornali tutte le ricostruzioni anche su quello che sarà il suo futuro. La prima, la più, insomma, come dire, immediata, è quella che la vede alla guida di un assessorato del governo appunto regionale, e la seconda è la suggestione che la riporta nel suo ruolo di cui ho appena parlato, insomma, di primo cittadino di Prato. Insomma, quanto tempo resterà consigliere regionale?
Io penso 5 anni, lo dico onestamente. Uno, perché non ho, nel senso che non chiedo nulla. Io ho un curriculum, ho una storia, diciamo, e 22.000 preferenze, però questo non significa che automaticamente c'è qualcosa dopo. Ed è giusto che il presidente sia in una zona di comfort, perché poi con quella squadra deve lavorare 5 anni. Per quanto riguarda il sindaco, nel senso, io ho sempre detto, io penso che sia sano, utile, che si cerchi qualcuno più bravo di me, che lo faccia successivamente, guardare avanti nella prospettiva. Poi io per la mia città ci sono sempre stato, ci sarò sempre, qualsiasi sia il mio ruolo.
Abbiamo parlato in tutti questi mesi di un caso Prato, no? Dopo il voto, subito alla ribalta il caso elettorale Firenze, la necessità di una riflessione all'interno della giunta Funaro, decisioni politiche ventilate. Che analisi ha fatto lei rispetto a quello che è successo a fronte di un PD che, insomma, ha visto un'erosione del suo bacino?
Dico attenzione a mettere mano alle giunte, lo dico in difesa un po' della categoria, semplicemente perché ci sono le elezioni regionali. Sappiamo che a Firenze centro, soprattutto Casa Riformista, ha un radicamento più forte. Ci sono due, almeno cioè, i primi due sono Francesco Casini e Stefania Saccardi, non hanno certo bisogno di presentazioni, sono persone che hanno grandi conoscenze, un'ampia rete di relazioni all'interno della città. Insomma, non darei, come dire, un automatismo. Certo, è bene che il Partito Fiorentino faccia le sue valutazioni e valuti fino in fondo quello che è accaduto. Ecco, da lì a mettere in mano alla giunta, io penso che l'ultima parola debba sempre spettare, in questo caso, a Sara Funari, alla sindaca, perché come vale per Gianni, vale per Sara. La comfort con cui devi muovere nell'interno della tua squadra deve essere completa, altrimenti si rischiano di innescare dei meccanismi, secondo me, non pericolosi, voglio dire così. Solo Sara e la sua squadra sa se è il momento, se è giunto il momento di dare un cambio, ma non lo farei dipendere così automaticamente da una elezione regionale, fra l'altro che arriva a poco più di un anno dall'insediamento della giunta. È una giunta che poi le giunte si valutano sui 5 anni.
Sul fronte aeroporto, di cui conosciamo chiaramente le posizioni, ecco, come si porrà rispetto a questo, che sarà un po' uno dei nodi fondamentali?
Ah, io no, resto, sono il resto contrario, nel senso, la mia comunità mi ha dato un mandato, ma questo, se posso dire, però va esula dalla questione politica, perché qui a Prato sono contrari Fratelli d'Italia, Forza Italia, storicamente c'è una discussione purtroppo che va oltre il tema dei partiti. È una posizione territoriale che risale, almeno per quanto riguarda il Partito Democratico Pratese, al 2011, se non ricordo bene, 12-11, è sempre rimasta lì. Questo lo sanno tutti, lo sa il mio presidente, lo sanno i miei colleghi, diciamo di consiglio, lo sanno i cittadini, lo sa il partito, lo sanno tutti. Cioè, quello che ho sempre detto io è: attenzione, perché la mia nonna diceva gatto ingordo gli scoppiò la pancia, e in quella zona di Firenze della Piana un potenziamento dell'aeroporto così importante, secondo me, rischia di essere troppo impattante. Più con più, poi sapete, la mia, così tanto per farmi volere bene a tutte, la mia altra posizione, sapete che se proprio doveva esserci un'infrastruttura nuova, se non era più utile un'infrastruttura che avesse la possibilità di farci gestire in maniera autonoma i rifiuti, ma questo l'ho sempre detto, cosa, tema su cui bisognerà oggettivamente fare una riflessione. Però, diciamo, se la scelta è non impattare sulla Piana, io non capisco come mai, ecco, si insista, diciamo, in questa operazione aeroportuale, quando appunto si possono fare tante cose, secondo me, diverse, e in più c'è un pezzo di città, della città di Prato, che comunque verrebbe investita da questa cambio rotta. E io non riesco, ecco, a essere tranquillo nel votare una roba del genere, quindi ho sempre espresso la mia contrarietà.
E a proposito della Piana, torniamo a Calenzano, perché il deposito ENI cesserà ogni attività legata alla distribuzione di carburanti. Lo hanno confermato ieri pomeriggio i rappresentanti dell'ente nel corso di un incontro convocato dalla Prefettura di Firenze per fare il punto sul piano di emergenza esterna del deposito. Ne dà notizia il sindaco di Calenzano, che è Giuseppe Carovani. Esprimo, dice, grande soddisfazione per la decisione assunta da ENI, che viene incontro alle richieste dell'amministrazione della comunità di Calenzano, profondamente colpita dal disastro del 9 dicembre del 2024. Una decisione maturata nell'ambito di un confronto positivo tuttora in corso tra Comune, Regione ed ENI sul destino finale dell'area. Abbiamo appreso con favore, aggiunge, che ENI sta procedendo ad acquisire tutti i necessari nulla osta per il retropompaggio dei carburanti ancora stoccati nel deposito. E poi conclude dicendo che con l'insediamento del nuovo governo regionale spera che si possa presto arrivare ad un accordo che consenta di dare un futuro diverso all'area, garantendo i livelli occupazionali preesistenti. Purtroppo però Calenzano non è stato solo al centro di questa drammatica cronaca, ma anche di una serie di allagamenti, alluvioni, e proprio quest'oggi c'è stata un'audizione in prefettura a Firenze della commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico con i rappresentanti degli enti della prevenzione e anche i comuni interessati candidati, tra cui si diceva appunto Calenzano, oltre a Campi, Sesto Fiorentino e naturalmente la città metropolitana, non Firenze però, perché come vi dirò a seguito di questo servizio che ascolterete, purtroppo insomma il comune è stato assente. Tuttavia Paolo Masetti, il presidente del consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno e presidente anche di Ambi Toscana, l'associazione che rappresenta tutti i consorzi di bonifica regionali dedicati sia alla difesa del suolo che alla gestione delle risorse idriche in Toscana, parla ai nostri microfoni parlando insomma di risorse, che non sia solo un'occasione, dice questa dell'audizione di oggi, per bacchettare gli enti locali, ma sentiamolo.
L'auspicio è che sia un lavoro costruttivo e che sia l'audizione dei soggetti che in questi anni si sono dati un grande affare per gestire al meglio le emergenze e che da questo scaturiscano riflessioni altrettanto costruttive. Spero che non sia solo un esercizio di bacchettamento delle amministrazioni per dire solo quello che è andato male o quello che poteva andare meglio. E poi è evidente che col senno del poi sicuramente ci sono cose da migliorare, su cui intervenire, però poi tutto ritorna ad un problema di risorse economiche, perché è evidente che per affrontare l'emergenza climatica per i prossimi decenni, perché di decenni si tratta, bisogna dare un'accelerata anche a livello nazionale sulle risorse, che le risorse sono essenziali per fare la prevenzione strutturale e per affiancare questo tipo di intervento a tutto quello che si fa. Penso al miglioramento della macchina della gestione del soccorso. Noi abbiamo investito molto in questi decenni nella protezione civile, ma la protezione civile dovrà e dovrebbe sempre di più occuparsi di un rischio residuale e noi dobbiamo fare di tutto per abbassarlo quel rischio. Quindi spero che sia un'occasione costruttiva di confronto e che consenta al sistema di crescere.
E come vi dicevo, è stato un confronto invece mancato per quanto riguarda il comune di Firenze, perché spiega il presidente Pino Bicchielli della commissione, il ritardo di un treno ha impedito alla vice sindaca Paola Galgani di essere presente insomma all'audizione. E tra i sindaci tuttavia quello di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, ha parlato a margine con la stampa e ha sottolineato la necessità di rivedere interamente la normativa posta emergenza relativa ai ristori. Non è possibile, ha detto, che dopo 2 anni siamo ancora a dover dare il contributo di immediato sostegno. Infine il ciclo di audizioni che stiamo svolgendo qui in Toscana purtroppo conferma alcune carenze significative che sono ancora che sono anche tra le ragioni per cui è nata questa commissione. Uno dei più critici riguarda i piani di protezione civile dei comuni. Molti, forse troppi, non avevano i piani aggiornati. Voglio ricordare a tutti, soprattutto ai primi cittadini, che i piani di protezione civile sono strumenti essenziali per garantire la sicurezza dei territori. Lo ha detto il deputato di Forza Italia Pino Bicchielli, presidente della commissione d'inchiesta su questo rischio idrogeologico e sismico, a margine delle audizioni.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Controradio.
Not right, I don't feel
adesso la ex GKN, perché il presidente del consorzio della Piana Andrea Puccetti si appella alla regione, è urgente, ha detto che il primo consiglio regionale nomini subito il revisore unico, altrimenti restiamo fermi. Nel frattempo, nei prossimi giorni, iniziativa e mobilitazione del collettivo di fabbrica. Allora sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
L'allarme è stato lanciato qualche giorno fa dai lavoratori della ex GKN. Siamo al settimo mese di disoccupazione e dell'intervento pubblico nemmeno l'ombra, avevano detto ai nostri microfoni. Ora si muove il presidente del consorzio della Piana, Andrea Puccetti, e dice che se il primo nuovo consiglio regionale non si sbriga a nominare il revisore unico, il suddetto consorzio resterà fermo. È chiaro che non c'è più tempo da perdere ed ora, passate le elezioni regionali e riconfermata quella classe politica che quel consorzio lo aveva messo in piedi, bisogna dare gambe e concretezza al progetto. Il consorzio ha ormai tre mesi e la sua nascita è andata ad impattare con lo stop degli uffici regionali imposto dal voto. Si tratta di un ente economico messo in piedi da una legge regionale composto esclusivamente da soggetti pubblici, regione e comuni della Piana, e si doveva occupare della reindustrializzazione dell'area ex GKN, della promozione di attività produttive e di ricerca sostenibili e della creazione di nuove opportunità di lavoro e di coesione sociale, magari cercando anche altri soggetti interessati sempre tra il pubblico. Senza però un revisore unico non può fare niente, cosa che può avvenire con la nomina del consiglio, dopo però l'insediamento di un'apposita commissione, e siamo così a metà dicembre. Se la legge vuole avere una sua concretezza ed operatività, questo è l'ultimo treno. Nel frattempo il collettivo di fabbrica ex GKN promuove per il 18 ottobre un corteo a Firenze alle 14.30 all'Università di Novoli e poi un incontro il giorno dopo presso il presidio ex GKN a Campi con le comunità energetiche rinnovabili e solidali in Italia.
E adesso una notizia breve sul fine vita, perché è stato trovato un dispositivo che consentirebbe a Libera, affetta da sclerosi multipla che l'ha paralizzata dal collo in giù, di potersi autosomministrare il farmaco letale per il suicidio assistito a cui ha avuto accesso. E ieri il giudice di Firenze, a cui la donna si era rivolta, ha ordinato all'ASL Toscana Nord-Ovest di fornire entro 15 giorni la strumentazione, verificandone funzionalità e compatibilità attraverso una pompa infusionale attivabile con sensore di comando, puntatore oculare o altro modo, e di rendere disponibili farmaci e dispositivi al medico che assisterà Libera nella procedura. Lo rende noto l'associazione Coscioni, che naturalmente festeggia questa decisione del Tribunale di Firenze, dice è un passo di civiltà e di coerenza giuridica. Il giudice ha riaffermato che il diritto all'autodeterminazione nelle scelte di fine vita non può restare solo teorico, ma deve essere reso effettivo attraverso il dovere dello Stato e del servizio sanitario. Rimaniamo nella grande pagina dei diritti, perché adesso con Francesca Ciuffi dei Sudcobas andiamo a parlare di un'altra lunga vertenza che impegna da tanto tempo i lavoratori del sistema moda in quel di Prato. Buonasera Francesca.
Buonasera a tutti e tutti.
Allora Francesca, io semplicemente introducendoti ho, come dire, riportato l'attenzione su un territorio molto caldo da questo punto di vista. Voi stamani avete indetto una conferenza stampa proprio perché c'è una vertenza in corso con l'azienda di Pronto Modo Ola, giusto?
Sì, in realtà in questo momento i picchetti attivi e le vertenze nelle vertenze in corso sono 5. Sono picchetti che sono attivi sia nelle filiere dei pronto moda che nelle filiere dei brand e del lusso, e tutti questi picchetti stanno chiedendo la stessa cosa, cioè l'applicazione di una clausola sociale nelle filiere della moda. Che cos'è una clausola sociale? È una clausola che impegna i committenti a legare le proprie commesse ai lavoratori. Che cosa vuol dire? Che i committenti non possono scappare dai lavoratori con i diritti per andare alla ricerca di nuovi terzisti che impiegano altri schiavi. Questa è diciamo una rivendicazione che noi abbiamo elaborato insieme ai lavoratori che sono impiegati nelle filiere della moda, e che a partire dalla situazione dell'Alba con i pugni in faccia ai lavoratori, ma per arrivare fino alla Ola, alla Sunny Fashion, alla Bay, nei macro lotti, stanno vedendo le loro aziende, tutte stirerie, chiudere perché appunto i committenti andare alla ricerca di nuove aziende dove i lavoratori non hanno i diritti.
Ecco Francesca, quello che tu disegni mi sembra insomma, un bel sistema moda malato tra sfruttamento, imprenditorialità illegale diffusa, episodi di violenza, vedi Alba, che tu hai giustamente menzionato. Quindi che cosa vi aspettate davvero dopo aver aperto questa stagione di lotta importante?
Noi stiamo provando a fare il contrario di quello che il governo sta provando a fare in questi giorni. Dopo la richiesta di commissariamento della TOZ, il governo ha annunciato un emendamento che di fatto è un emendamento venduto come salva Made in Italy, ma è un emendamento salva sfruttatori. È una sorta di scudo penale che il governo vuole applicare ai brand, alle aziende committenti, per esonerarli da ogni tipo di responsabilità penale per come si lavora nelle loro filiere. Questo sistema delle certificazioni ha fallito chiaramente. L'Alba era un'azienda certificata e quindi vediamo che questi sono solo dei bollini che i brand provano ad appiccicarsi addosso, e il governo prova ad aiutarli in questo senso, ma non hanno nessuna implicazione concreta su come in realtà si lavora nelle filiere della moda. Quindi la proposta di una clausola sociale, di legare le commesse dei brand ai lavoratori, ai contratti e ai loro diritti, per noi è un modo concreto in cui il distretto di Prato può farsi avanguardia in questo senso, per mettere un argine ai fenomeni di caporalato e far sì che davvero le filiere della moda siano delle filiere dove i diritti vengono rispettati. Non è niente di diverso da quello che esiste già in altri settori come la logistica. Nella logistica, nei multiservizi, una clausola sociale c'è. Se un committente vuole cambiare appalto è obbligato ad assumere i lavoratori alle stesse condizioni contrattuali, e questo fa sì che i committenti non possano scappare per provare ad eludere i diritti.
Quindi mi stai dicendo che in tantissime filiere, ovviamente fuori da quelle della moda, questa clausola è un po' la normalità?
È assolutamente la normalità, non si capisce perché la moda da questo punto di vista dovrebbe essere un'eccezione. Ecco. Quello della moda è un settore dove l'esternalizzazione è da sempre la norma, e l'unico modo per far sì che questa esternalizzazione abbia delle regole, non sia una giungla di subappalti senza diritti, senza contratti regolari, eccetera, è il fatto di mettere delle regole effettive che normano questi appalti, come in altri settori. Già c'è, e non delle certificazioni che di fatto vengono fatti da enti privati pagati dai brand e che servono solo, diciamo, appunto, come sta proponendo ora il governo, a fare uno scudo penale verso chi sta in cima a queste filiere ed è quindi responsabile chiaramente di come si lavora nelle aziende in appalto.
Allora ringrazio davvero Francesca Ciuffi, Sud Cobas, per averci aggiornato. Ci risentiremo ovviamente su queste frequenze per magari festeggiare un traguardo giustissimo.
Assolutamente, faremo di tutto perché sia così.
Grazie.
Grazie mille, buona serata.
Buona serata.
Beato Angelico, la straordinaria e irripetibile mostra dedicata all'artista simbolo dell'arte del 400, con oltre 140 opere, tra dipinti, disegni, sculture e miniature provenienti dai più prestigiosi musei del mondo. Celebre per un linguaggio che, partendo dal tardo gotico, utilizza i principi della nascente arte rinascimentale, Beato Angelico ha creato capolavori famosi per la prospettiva e l'uso della luce. Beato Angelico, fino al 25 gennaio, a Firenze, a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco. Info palazzostrozzi.org.
Controradio.
E rimaniamo per giusto un attimo in tema di diritti, perché domani ci sarà uno sciopero nazionale dei lavoratori delle imprese pubbliche e private che operano nel settore dell'igiene ambientale e che applicano il contratto unico dei servizi ambientali del 18 maggio del 2022. La protesta è stata indetta da FPCGL, CISL FP, UIL Trasporti, Fiadel per il rinnovo del contratto. Lo sciopero in Toscana riguarda quasi 10.000 addetti. E poi una manifestazione che però arriva dagli statunitensi a Firenze. Turisti e studenti USA scenderanno in piazza sabato per una manifestazione pacifica in solidarietà con le proteste in più di 2.500 città che si svolgeranno quel giorno negli Stati Uniti e all'estero, a Roma, Bologna, Milano, Venezia, Torino, Ottawa, Toronto, per menzionarne alcune, contro il governo sempre più autoritario degli USA. La mobilitazione, spiega una nota giornata rappresenta la seconda giornata No Kings, cioè niente re, dopo quella svoltasi a giugno e che si afferma aveva visto la partecipazione di più di 5 milioni di persone negli USA e all'estero.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Eccoci arrivati alla storia, tutta dedicata alla Fondazione Tutto è Vita. Lancia infatti una campagna che si intitola I doni dei nostri morti e invece di seguire la moda consumistica di Halloween propone di riscoprire l'usanza umanistica della festa siciliana dei morti. Si tratta di una campagna antropologica che vuole offrire un nuovo sguardo spirituale, anche un'occasione educativa preziosa. Sarebbe solo un bene che anche i bambini fossero educati ad un rapporto con la morte e i morti. Le ricerche scientifiche lo confermano con decisione. Questo quello che spiega Guidalberto Bormolini, che è un monaco, un antropologo e un presidente anche di Tutto è Vita. Bormolini propone ai genitori, agli insegnanti, agli educatori di far trovare doni per tutti i bimbi nel giorno della festa dei morti, ricordando che sono simbolicamente regali giunti dai defunti della famiglia.
Purtroppo la moda commerciale consumistica americana che viene un po' imposta in tutto il pianeta non ha nulla a che fare con le radici celtiche, che sono veramente affascinanti e parlano di un rapporto benefico, di reciproca cura, di dono tra il mondo visibile e il mondo invisibile. È la notte in cui le barriere tra mondo visibile e invisibile si assottigliano. Qui invece è diventata una festa commerciale in cui si vendono prodotti, in cui sicuramente c'è un grande ritorno economico e si dà un messaggio molto forte, negativo, che l'invisibile è il mondo dell'orrore, della paura e non certo quindi ciò che il mondo antico celtico ci trasmetteva.
E allora che cosa fare da questo punto di vista?
Allora, se noi abbiamo globalizzato, perdonatemi l'espressione forte, la spazzatura americana consumistica, perché non possiamo globalizzare l'umanesimo siciliano che in questa notte insegna qualcosa di completamente diverso dal modello consumistico anche imperialista dominante e insegna una relazione di cura d'amore con chi è già nell'invisibile, per cui i bambini ricevono in dono in quella notte qualcosa che è portato dai propri cari che non sono più visibili. Mi sembra un messaggio molto forte di comunione, di condivisione, di compartecipazione. Ecco, sarebbe bello che nelle scuole, nei luoghi pubblici, anche nelle famiglie, globalizziamo qualcosa di buono invece di prendere sempre il peggio e farlo dominare su tutto il pianeta.
Questo appuntamento può diventare una grande opportunità, cioè smetterla di rimuovere il tema della morte, ma portarlo tra di noi.
Sì, perché comunque il tema della morte è il grande escluso, purtroppo intorno a questo pensiamo sia anche stato favorito il diffondersi in modo pervasivo del consumismo, perché nel momento in cui noi non poniamo un limite, non poniamo un valore. Il valore è dato dal fatto che una cosa è preziosa perché è limitata, anche nel rapporto con la natura. Noi abbiamo un rapporto consumistico perché la percepiamo come qualcosa di limitato. E quando nel pieno del consumismo c'era l'abitudine dell'usa e getta, le cose non valevano nulla. Ecco, se noi non mettiamo la finitudine, cioè il fatto che c'è un limite nella nostra vita terrena, anche il tempo diventa qualcosa di inutile. Usa e getta, le relazioni umane usa e getta. Avendo un tempo tutto prende un altro valore, relazioni umane, uso di beni. Allora la contemplazione della morte, come dicevano tutti i sapienti antichi, ti permette di vivere la vita fino in fondo. Una inchiesta che è stata fatta sul mondo giovanile, alla domanda cos'è la felicità, che di per sé sono relazioni di cura ed amore, ti rispondono il 72% che felicità fa un sacco di soldi. Poi si ammalano tanti giovani e i rimpianti che uno ha sono quasi tutti di relazione di cura d'amore. Se noi contempliamo la vita anche dal lato della sua fine, non buttiamo via consumisticamente la nostra esistenza, ma la riempiamo della bellezza di relazioni con esseri umani.
E la strada importante può essere quella di passare e partire dai bambini per cercare di portare questa riflessione nelle nostre società.
Certo, se noi educhiamo alla finitudine l'infanzia, In anglosassone, nel mondo anglosassone c'è proprio una disciplina scientifica, si chiama Death Education. Abbiamo dei risultati molto interessanti proprio sul miglioramento di qualità di vita, gestione delle emozioni, anche proprio sul radicamento di un'etica non violenta, perché la percezione della propria vulnerabilità e finitudine ti permette di entrare in una dimensione di compassione, cioè hai consapevolezza che anche l'altro è votato a finitudine e vulnerabilità. Quindi se noi introduciamo in età scolare il tema della finitudine, abbiamo come risultato una crescita etica delle persone e un innalzamento di valori fondamentali. Bisogna saperlo fare con un'arte opportuna, ma quale migliore occasione che il giorno dei morti per fare aprire questa comunione tra visibile e invisibile, per fare in modo, come dice il piccolo principe, che davvero l'essenziale sia invisibile, cioè i grandi ideali di giustizia, bellezza, amore, cura, valgono più di qualsiasi prodotto commerciale e consumistico?
Bellezza, cura, tutti bellissimi vocaboli effettivamente che hanno anche molto a che fare con la cultura in senso proprio generale, ampio, e oggi a Firenze gli stati generali della cultura, un evento che riunisce istituzioni, imprese, operatori del settore, accademici e artisti per riflettere e dialogare sul ruolo strategico di questo settore come motore di innovazione, sviluppo economico, identità locale e anche di coesione sociale. L'iniziativa intende infatti valorizzare la pluralità di linguaggi culturali e la connessione della cultura con l'economia, la formazione, la sostenibilità, l'inclusione sociale, la cittadinanza attiva. Insomma, abbiamo capito che la cultura si declina in molti sensi, è uno spazio, diciamo, trasversale per condividere visioni future, strategie, best practice tra istituzioni pubbliche, private e associazioni. Allora ci ha raccontato tutto la sindaca di Firenze, Sara Funaro.
Beh, tanto penso che sia un evento importante, che sia importante che venga fatto a Firenze. Firenze è la patria della cultura, noi su questo stiamo investendo tantissimo, lo abbiamo fatto con i nostri teatri a partire dal maggio col sovrintendente Fortes e dal Teatro della Toscana insieme a Stefano Massini, lo facciamo con le tante iniziative culturali dall'estate fiorentina all'autunno fiorentino e tante altre. Il cuore delle politiche fiorentine insieme a quelle abitative e a tante altre tematiche è quello legato alla cultura, una cultura che sia accessibile a tutti, una cultura anche come motore del mondo del lavoro e dell'imprenditoria, perché sappiamo che la cultura è anche questo, per noi continuerà a essere al centro delle nostre politiche, investiremo sempre di più come stiamo facendo per fare in modo di avere una cultura che sia accessibile a tutti e a tutti, con lo svilupparsi sempre di più di cantieri culturali nelle zone periferiche della città, perché siamo troppo abituati sempre a pensare alla cultura solo ristretta all'interno dell'area del centro storico, la nostra volontà invece è quella di andare a creare sempre più presidi e valorizzare sempre di più i presidi culturali nei vari quartieri per fare in modo che Firenze tutta sia il luogo dove si conserva e si tutela il patrimonio storico straordinario, artistico che abbiamo, ma anche dove si rilancia sulla contemporaneità e sul futuro. L'ultima mostra di Palazzo Strozzi ne è un esempio.
Un'ultima notizia riguarda Heartbeat, Battiti del Cuore della Terra, il festival dedicato alle musiche del mondo che torna a Firenze dal 23 ottobre al 30 novembre per la sua quarta edizione con la direzione artistica di Enrico Romero e l'organizzazione e gestione di Music Pool e con tanti artisti provenienti dall'Africa, dall'Asia e dall'Europa.
Le musiche del mondo, le musiche senza piede, maniera senza confini, è un po' l'intento di questo festival che cerca di battere con i battiti del sentimento, cioè del cuore e della terra, che è sempre più martoriata. È un festival giunto alla quarta edizione, un festival in decisa crescita, questa edizione 2025 ha 19 concerti con 120 musicisti ed oltre provenienti da 19 nazioni diverse e poi ancora workshop, laboratori, incontri, presentazione di libri, un film, molte altre cose ancora.
È proprio il battito della terra in qualche modo, da Capo Verde al Mali, dal Niger si va e si scopre l'idea della musica, appunto l'idea proprio di scoprirne le origini e la varietà nel mondo. Festival molto bello, è arrivato alla quarta edizione, sarà quest'anno dal 26 ottobre al 30 novembre con Music Pool che sta facendo un lavoro straordinario su questo e credo valga la pena per tutti.
Quelli che avete sentito erano le voci del nostro Enrico Romero e dell'assessore alla cultura del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini. Adesso siamo alle previsioni del tempo. Cosa ci aspetta domani? Sarà sereno, poco nuvoloso, venti deboli da nord-est, con rinforzi sulla costa grossetana e sull'arcipelago, i mari poco mossi o localmente mossi a largo, le temperature stazionarie. È davvero tutto per quest'oggi, sono le 19:28, io vi lascio alle notizie di Popolare Network, ringrazio Giustina Terenzi per la regia e auguro a tutti un buon proseguimento di serata.
Newsline Sera.